Benvenuti ad Unifans. Oggi abbiamo qui l'onore di presentarvi Giovanni Malagò, presidente del CONI da circa 10 anni. Salve presidente.
Buongiorno a voi, grazie per l'invito.
Parto subito con la prima domanda per chiederle cosa pensa riguardo le pubblicità che vengono fatte all'interno dello sport. Perché io, dal mio punto di vista, credo che il palcoscenico sportivo molto spesso viene sprecato. Quello che voglio dire è che le pubblicità funzionano molto spesso con chi paga di più prende la pubblicità. Però questo ovviamente si traduce in una concorrenza, tra virgolette, sleale, e secondo me lo sport dovrebbe garantire che certi sponsor non possano venire fatti. Faccio un esempio. Ho visto il Gran Premio di Formula 1 e il palcoscenico addirittura era fatto dall'Heineken, quindi tutti i bambini che guardano i loro piloti, i loro eroi, hanno visto questo palcoscenico. Un altro esempio, quando l'Inter ha vinto la Coppa Italia l'altra sera, l'Inter stesso ha pubblicato un video con Lukaku in cui fuma un sigaro. E questo comunque porta alla sponsorizzazione di comportamenti che non sono sportivi e sono negativi.
Allora, qui il ragionamento è delicato, è importante e lo provo un attimo a puntualizzare. Tu hai visto un Gran Premio, immagino che era quello di Monte Carlo, giusto?
No, quello a cui facevo riferimento è del 2021.
Bene, dove stavi?
No, 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 era su YouTube. Non
Bene, va bene.
sono
Prendiamo
un
quello di
appassionato.
Monte Carlo, l'ultimo, guarda l'ultimo, palco Heineken. Qui il tema è che noi possiamo essere responsabili, non io perché non legifero, pur essendo un funzionario pubblico, ovviamente di quello che sono le norme che facciamo nel nostro paese. Tanto è vero che nel nostro paese sono stati evitati in un momento di un governo, chiamiamolo abbastanza populista, e mi fermo qui, con i 5 Stelle al governo, maggioranza relativa importante nel Parlamento, una norma sul quale era vietato sulle magliette mettere logicamente le società di betting e al tempo stesso, perdonami, di metterle a bordo capo e al tempo stesso, logicamente, identificare a qualsiasi livello, fai conto anche, non so, l'ingresso di un centro sportivo, queste società di betting con, diciamo, gli intenti. Perché? Perché incentivano o secondo loro potenzialmente lo facevano a gioco. Ci sono due problemi. Uno, quel gioco è legale e attenzione, è talmente legato e normato, ma soprattutto parte degli introiti, diciamo, della finanza pubblica vengono da quello che sono le accise, proprio le trattenute di quel gioco. Quindi è una contraddizione in termini, con tutto il rispetto del mondo. La seconda questione, che è ancora più grave, è che nel momento che tu lo vieti, tu pensi che stai a posto, ammesso che il provvedimento abbia una logica, abbia senso. No, non stai a posto. Perché se tu sei tifoso di quale squadra, per capirci?
Io tifo molte squadre perché sono un allenatore e non mi
Vabbè,
attengo.
scegliene una. Il Bologna, fai conto?
Va
Benissimo.
benissimo.
Ok, il Bologna, fai conto, si qualifica per la Conference Cup. Benissimo. Prima partita, Bologna contro il Valladolid. Perfetto, benissimo. Il Bologna non può mettere, fai conto, l'azienda bwin, e il Valladolid c'ha scritto bwin. Per cui tu vedi in televisione questa partita con quelli che invece utilizzano questo marchio. E a bordo campo l'UEFA nel frattempo fa girare i rotor, magari LED, in digitale, con scritto, che vi posso dire, bwin o un'altra azienda concorrente, ma questa è follia. E questo è quello che è successo. Cioè, o uno fa un discorso, perdonami, universale, perché il mondo oggi è nel tubo, oggi il mondo. E no, per questo voglio dire, cioè, il theatrical, cioè quel palco che tu hai visto, non l'hanno visto le 300 persone che erano davanti al palco, diciamo, mentre premiavano il vincitore della Formula 1. Poi il discorso di Lukaku non è il discorso, è l'esempio sbagliato. Io sono fumatore, sono di sigare, non ho mai ispirato niente nella mia vita, manco una sigaretta. Ma detto questo, è il contesto. Preciso lo faccio a casa mia, con te, una sera e mi rilasso, penso non c'è niente di male. Certo non lo metto a fare, scusa se te lo dico, se ho un ruolo pubblico davanti a me.
Esatto, perché visibilità è uguale a responsabilità. Esatto. Il concetto che secondo me non viene detto in questo è che comunque la scienza parla chiaro e la scienza non è così tanto democratica su queste cose. Se dice che l'alcol fa male ed è stato provato che l'etanolo è cancerogeno, ad esempio, quindi per l'Heineken, io non capisco perché ancora non si vieti del tutto. E comunque in una manifestazione sportiva in cui ci sono dei piloti, ad esempio, ora abbiamo fatto l'esempio della Formula 1, ma ce ne sono mille altri, in cui si celebra, cioè il simbolo della celebrazione è lo champagne che si spruzza e si beve davanti a tutti gli spettatori, comunque inneggia un comportamento di bere alcol, e quindi non è più non bevete alla guida, ma non bevete l'acqua alla guida. Cioè questo è il messaggio dello spettatore che vede, è quello che passa, secondo me. Per cambiare argomento...
Allora, aspetta un attimo. Anche su questo, è vero che la scienza sostiene delle tesi che sono inconfutabili. Poi, come tutte le questioni, consentimi di dire, è tutto rapportato alla quantità, perché tu hai visto che anche persone molto autorevoli dicono se tu bevi un bicchiere non fa male, se ne bevi più di uno fa male. È chiaro che tu, nel momento esatto in cui promuovi un prodotto, ma allora lì ritorno sul concetto della commercializzazione, della fiscalità. Cioè non si può avere su questo, diciamo, ipocrisia. Serve adottare... Non è il mio mestiere, questo non è il mio mestiere. Io mi devo occupare di sport. Io non faccio il politico, devo seguire gli aspetti di politica dello sport. Quindi certo, questo riguarda un altro tipo di tema. Vai.
Ok, se i servizi che attualmente vengono dati, parlo del territorio italiano, le strutture, il personale sportivo, molto spesso non è così innovativo, non viene molto innovato. Ovviamente ora c'è un nuovo fondo, il PNRR, che verrà messo a disposizione delle infrastrutture e dei servizi sportivi. Secondo lei cosa bisogna fare con questi soldi? E come dovrebbero essere investiti per comunque garantire una visibilità maggiore allo sport? Perché, come lei ben sa, promuovere lo sport significa non promuovere anche questi comportamenti nocivi, perché se le persone fanno sport, non fanno uso di alcol e non bevono, quindi e non fumano e non fanno questi comportamenti, diciamo, negativi per la loro salute.
Allora, tu praticamente mi stai mettendo il coltello dentro la piaga, perché io su questo argomento ho già manifestato pubblicamente una profonda considerazione di delusione su come sono stati indirizzati questi fondi. Se ti leggi il giornale di ieri, il ministro della pubblica istruzione parla, mal contato, se mi ricordo bene, di 600 milioni che verranno utilizzati per le palestre scolastiche, di cui 300 milioni sono dei fondi del PNRR, 269, se mi ricordo bene, tramite alcune dinamiche di fondi che recuperano, e 31, lui dice che spera di trovarli per integrare. Bene. Grazie, perché è un'opportunità. Detto questo, tu vai a prendere questa cifra, ammesso che non sia solo i 300, e la vai a dividere per il numero delle scuole che ci sono in Italia, in cui sono plessi sono 8.000, e ti renderai conto di che cosa stiamo parlando. Allora, siccome in Italia sono stati assegnati 209 miliardi di euro a varie tranche del PNRR, se tu dividere o a sottrarre la cifra che è stata data per lo sport, che complessivamente è 1 miliardo, ti accorgi che questa cifra corrisponde, mal contato, allo 0,4. Se è lo 0,4%, è che praticamente noi abbiamo dato meno un terzo di quello che noi valiamo, al di là degli aspetti sociali, al di là dell'aspetto, diciamo, quello che sono i benefici, il fatto di ogni ora ci sono infinite mercati che il rapporto è da 1 a 3 a 1 a 20, a sicuro colloqui in ambienti sanitari piuttosto che di carattere psicofisico e quant'altro. E quindi io ti dico, non siamo stati trattati bene. Poi, adesso, se tu mi dici come andrebbero spesi, no, sono stati già tutti individuati i modi con cui sono stati spesi. E io sono molto critico sul resto dei 700 come sono stati spesi, l'ho sempre contestato, perché anche qui andrei troppo per le lunghe. Le dinamiche, ad esempio, quelle che sono passate tramite le federazioni, puoi confondere, con tutto rispetto, di costruire un palazzo dello sport, fai conto che se giochi a pallacanestro, a pallavolo, piuttosto che chi deve, fai conto, ipotesi, fare un'attività di indoor, di outdoor, diciamo, con degli spazi molto ristretti. Purtroppo c'è stato un formidabile coacervo di soggetti totalmente non competenti sulla materia sportiva, che è tipico di un certo contesto della politica, che secondo me ha fatto dei seri danni. E oggi devo dire che se ne stanno tutti rendendo conto, non solo nel nostro mondo. Io ho provato a avvisarli, ma purtroppo non ho potuto impedire che questo avvenisse.
Questo è molto problematico, cioè lo 0,4% di tutti i fondi solo per lo sport, che è prevenzione. Cioè, noi non diamo attenzione a questi due elementi che sono alimentazione e sport. E sono io ho fatto l'episodio prima di lei, ho intervistato una nutrizionista e le ho chiesto, ma secondo lei l'organo esecutivo collabora con la comunità scientifica nel campo della comunità scientifica? Perché ovviamente ci sono diversi settori, diverse branche della comunità scientifica, come ad esempio il settore di scienze motorie. L'organo esecutivo a quanto pare non collabora, perché per dare solamente lo 0,4% di questo grande fondo, che potenzialmente potrebbe cambiare le cose, vuol dire che lo sta totalmente ignorando.
Assolutamente vero quello che dici.
E secondo me l'università non deve permetterlo, e tutti gli enti, le società di sport devono fare qualcosa a riguardo. Dobbiamo protestare. Perché io da studente, lo dico, di scienze motorie al Foro Italico, e lo dico con fierezza di esserlo, dobbiamo fare qualcosa, perché ci stanno togliendo il futuro. Perché questi soldi, effettivamente, alla mia figura, potranno e dovranno servire.
Sono assolutamente d'accordo con quello che tu stai dicendo. Purtroppo siamo sempre lì. Il dirigente sportivo deve cercare con la politica di trovare un accordo. Io penso ancora, ma forse mi sbaglio, forse sono illuso, sono ingenuo, sono un sognatore, che io non faccio il politico, ma se lo dovessi fare, la prima cosa che farei è un po' come quando io vado da un medico. Io penso che onestamente chi è stato eletto, chi rappresenta, chi ha una certa storia, un curriculum, un ruolo, forse è il caso che lo ascolti su cosa si deve fare. Poi dopodiché queste parole le modelli, le fai tue, le allarghi, le stringi, le integri con qualche altro suggerimento, ma non cali dall'alto un provvedimento che è totalmente nefasto, che poi che ti dica. Purtroppo questa è l'esperienza che mi sono capitate, non sempre, ma spessissimo.
Sì, perché purtroppo in politica succede che loro pensano al loro mandato, che è di quel breve termine, e non pensano a lungo termine, e quindi non capiscono.
Un governo debba durare 5 anni, perché magari il governo non è buono, ma quantomeno riesce a provare a attuare certe idee o correggere certe situazioni. Se invece c'è questa schizofrenia che ha caratterizzato purtroppo la mia vita da presidente del CONI, credo che ho battuto tutti i record, è molto complicato riuscire a fare un discorso completo, compiuto soprattutto.
Quello che secondo me mi porta a dire la scarsa comunque pubblicità dello sport, gli scarsi servizi e le scarsissime risorse a disposizione di tutti questi individui che comunque forniscono questo servizio, quindi quelli, i ragazzi di scienze motorie e le ragazze di scienze motorie,
cioè,
Secondo me sta portando tutto questo anche per quanto riguarda, siamo molto ciechi sulle tecnologie immersive. Cosa voglio dire? Stanno nascendo nuove forme di sport, nuove forme di movimento, ad esempio nel metaverso. Quindi sono tecnologie artificiali che riproducono un ambiente in maniera ovviamente artificiale, sportivo, e quindi tu attraverso dei sensori e un visore di realtà virtuale riesci a immergerti in una realtà artificiale e fare dello sport. Siccome tutto ciò da tutto ciò non si può tornare indietro perché è stato creato, come lo sport e questi enti stanno cercando di promuovere la positività di questo strumento? Io all'università, ad esempio, no, non ho mai visto corsi di questo tipo, eppure io basta che apro il telefonino e vedo tutto ciò, esiste ed è l'attualità. E se dovesse esserci un progetto visionario, dovrebbe intervenire subito e studiare subito per poi avere il controllo quando questo strumento sarà realmente forte.
Allora, qui serve mentalità e cultura. Tu sei di una generazione, sei interessato a studiare, fai benissimo, come dici, basta che apri il cellulare. Oggi, sono onesto con te, non c'è una grande percentuale di dirigenti sportivi che si stanno adeguando, si stanno attrezzando su questi temi, però neanche troppo lentamente. Questo processo si è mosso e vedrai che nel giro di pochi tempi, come gli e-sports, 5 anni fa la gente storica tradizionale del nostro mondo mi veniva da vomitare solo a sentirli, oggi ognuno l'ha fatto proprio perché si rendono conto che è un mare che non lo puoi fermare. So come dire, l'acqua entra dappertutto. E anche questo, è chiaro che ognuno c'ha, perdonami, da vendere tramite queste dinamiche, appunto, dell'etere, attraverso in modo particolare qualcosa di bello, qualcosa di buono, l'argenteria di casa, che poi sia ovviamente una fotografia di uno stadio, di un atleta, di un campione, di una coppa o di qualcosa che caratterizza quella disciplina, quel mondo, è sicuramente una valorizzazione che mentre magari prima dovevi fare una scultura, un dipinto, piuttosto che una fotografia, oggi invece hai la possibilità di utilizzare sempre questo tuo brand di successo, questo simbolo di eccellenza, diciamo, con delle dinamiche estremamente più moderne e innovative. E lo stanno facendo, fidati.
Speriamo lo facciano subito. Io volevo fare una domanda più personale ora. Siccome mi affascina la sua figura del presidente del CONI, volevo chiedere la sua routine, come lei si informa, cosa studia.
La mia routine è questa: mi alzo molto presto,
A che ora?
6:30, 6:15, 6:15, dipende. Ho la sveglia alle 7, 7:15, ma non è mai, insomma, è impossibile che non mi sveglia prima della sveglia. Mi alzo, prendo una medicina, che me lo devo ricordare. Vado in bagno, torno a letto, apro il cellulare, guardo che è successo tra quello che è stata la sera e la mattina che mi sveglio, guardo due, tre, quattro notizie che possono essere utili sui social, guardo, diciamo, brevemente la rassegna stampa che mi arriva molto presto. Vado a farmi la doccia, mi leggo, se ho 10 minuti, uno o due giornali per informarmi in un modo più approfondito, mi faccio la barba, mi vesto, vengo in ufficio e mi faccio dalle 10 alle 14 ore tutti i giorni che il Signore ha creato. Cosa faccio in queste 10-14 ore? Di tutto. Canto e porto la croce. Io adesso attacco con te e devo andare a Palazzo Chigi. Stamattina ho visto già due persone, uno uno sponsor per Milano Cortina e quant'altro, il capo dell'ufficio legale del CONI per parlare di alcuni termini, su alcuni aspetti, il mio portavoce già 3 volte, il capo del legislativo sulla norma che è uscita ieri sul lavoro sportivo. Ho visto la posta del giorno precedente, perché così già ho guadagnato qualcosa nel pomeriggio. Ho pianificato tutta l'agenda dei prossimi giorni. Potrei raccontare, non so, quante altre cose. Per
Che
cui
efficienza.
considera che io passo 200 giorni l'anno a dormire fuori Roma, 200 giorni l'anno fuori Roma, e che considera che io prendo di media un aereo al giorno, di media, perché ci sono dei giorni, tipo oggi, che ne prendo due, cioè io alle 4 parto e torno stanotte tardi. Per cui la mia media è un aereo al giorno, infatti sono l'italiano che vola di più. Cioè questo lo
Ok.
dice. Ecco, con questo ti ho raccontato tutto. Poi
Bellissimo, bellissimo avere un lavoro del genere,
sì,
perché
però no, per me
vuol
non
dire
è
che è
un lavoro,
sempre
questa è una
diverso.
cosa bella, però ti voglio dire una cosa, per me non è un lavoro, questo per me è importante, sì, è un ruolo ma non è un lavoro, perché io lo faccio da volontario, faccio volontario perché è una scelta che ho fatto di destinare quello che dovrebbe guadagnare più 7 lecconi per iniziative sociali legate allo sport, perché io faccio l'imprenditore e infatti nei ritagli di tutta la mia vita io mi occupo di impresa, perché se no non potrei fare il presidente lecconi. Scusa se te lo dico, per me è importante. Il Presidente del CONI non lo designa la politica, cioè non lo designa, ma viene eletto da tutti quelli che sono i tesserati, e siamo 14 milioni di italiani.
Un'ultima domanda.
Vai.
Per quanto riguarda la figura del presidente, lei ha in mente di farsi succedere da qualcuno? Sta formando un candidato?
No, 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 perché onestamente non avrebbe senso. Perché l'elezione del prossimo presidente sarà, diciamo, più o meno l'ultima settimana di maggio del 2025, anzi, pesatezza è 30 maggio, sono 2 anni. Sono un pazzo oggi in Italia, fa un discorso del genere. Magari tra qualche anno, qualche mese ne riparliamo. Va bene?
Va benissimo, allora lavoro per tutti questi 2 anni.
Grazie, ciao, grazie, complimenti, bravo, sei un curioso. Sei
Grazie.
fondamentale essere nella vita, sei un grande.
Grazie mille.
Ciao, grazie,
Buona
complimenti.
giornata, Presidente, buon
Ciao,
lavoro.
grazie.